Oggi ci occupiamo di un tema dal forte sapore scientifico e lo affrontiamo con la massima serietà che gli spetta. Oggi infatti vogliamo parlare della cosiddetta teoria radiosismica. In sostanza i fenomeni sismici produrrebbero delle onde elettromagnetiche nel campo delle onde lunghe, ultralunghe o meglio delle VLF, che se opportunamente monitorate avvertirebbero con alcune ore di anticipo l'arrivo di un terremoto. La ricerca scientifica che in un primo momento ha investito molti soldi in questo campo ha a un certo momento segnato una battuta d'arresto, primo perché la Terra viene studiata dai satelliti per telerilevamento e secondo perché le frequenze VLF normalmente in uso dai sottomarini sarebbero off limits, ovvero segreto militare per i ricercatori. Non sono di questo avviso gli americani che proprio recentemente attraverso una rete di comunicazione dei loro sommergibili sono riusciti a registrare con una decina di ore di anticipo i fenomeni dei precursori di un forte terremoto poi verificatosi in California. Gli studi sono proseguiti e, come è noto, anche in Giappone si è molto avanti su questo argomento. Oggi avremo una serie di interviste con alcuni esperti. Avremo innanzitutto ospite il dottor Giovanni Macedonio, direttore dell'Osservatorio Vesuviano di Napoli. Poi avremo l'ingegner Maurizio Migliaccio dell'Istituto Universitario Navale di Napoli, Dipartimento di Teoria e Tecnica delle Onde Elettromagnetiche. Ma apriamo innanzitutto con Alessandro Cerboni da Arezzo, noto appassionato di radioascolto, che racconta la sua esperienza in questo campo. Pronto Cerboni, mi senti?
Sì, ti sento benissimo.
Ecco, vogliamo dire innanzitutto di cosa ti occupi nella vita?
Ma io mi occupo di ingegneria dei sistemi come consulente di organizzazione, attività che poi nel tempo mi ha portato a abbandonare gli hobby del radioascolto, o anche perché diventava poco interessante visto che per motivi di approfondimento avrebbe rappresentato anche un investimento eccessivo rispetto a quello che era il livello a cui potevo raggiungere.
Ecco, tu qualche tempo fa hai scritto un articolo sulla cosiddetta teoria radiosismica per radiochit elettronica, ce ne vuoi parlare?
L'articolo da cui era nato poi una serie così di curiosità e di studi era cominciato un po' con la mia ricerca nel campo delle ultralunghe con i radiofari e erano, diciamo, ancora anni interessanti per il radioascolto, insomma era anche internet, era di là da venire, c'erano i primi collegamenti modem e stavamo lavorando, insomma, eravamo nell'84. Passando le varie nottate a fare radioascolto nelle ultralunghe, cercando di spingermi sempre più in basso, e mi ero accorsi che c'erano degli strani rumori in quelle frequenze. L'attrezzatura che usavo allora era un vecchio Icom ICR70, un po' modificato, e per ascoltare nelle ultralunghe avevo costruito una specie di loop planare messo intorno alla recinzione di un terreno che era circa quasi un ettaro, una recinzione che oggi potrebbe sembrare la recinzione di quelle a cariche elettrostatiche per tenere allontanati il bestiame, cioè due spire collegate poi con una ferrite che mi serviva per modificare il lobo. Comunque era un loop piano. Cercavo di spingermi sempre sotto le frequenze anche dei radiofari, quindi demodulavo con il sistema che era lì, quindi non con soluzioni di conversione diretta, anche se si lavorava su frequenze del campo audio. Facendo varie nottate mi ero accorto che c'erano dei momenti in cui si sentivano degli strani rumori, in cui uno in particolare, perché fra l'altro Arezzo è in una zona sismica, o vicino soprattutto nelle zone sismiche, perché sono a meno in linea d'aria di 40 km anche dalla Frangia dove c'è stato il terremoto lì di Assisi e delle Marche, 40-50 km non di più, e era un rumore abbastanza particolare, cioè un rumore che non aveva l'idea di essere di produzione umana, ma nello stesso tempo si manifestava solo in particolari condizioni. Il rumore che io avevo definito come un cellofan accartocciato, che aveva varie intensità.
La carta delle uova di Pasqua, no?
Sì, la carta delle uova di Pasqua, perché una volta erano quella bella argentata di un tempo, aveva un rumore caratteristico, cioè proprio un crepitio nella cuffia e nell'altoparlante, di tanti spike e tanti impulsi in maniera disordinata, però aveva un livello abbastanza uniforme. Questo qui incidentalmente mi capitò di notarlo circa un giorno e mezzo prima di un terremoto nella zona dell'Appennino. Lì per lì non fu un'ipotesi per le campate in aria, però notai questa singolarità. Dopodiché notai che si formava questo rumore in corrispondenza di circa non meno di 10 ore prima di ogni nuova scossa anche dello sciame sismico successivo. Ne parlai anche con altri radioascoltatori e continuai a sviluppare l'attrezzatura cercando di fare vari radioascolto. Con la collaborazione a quei tempi di Capozza e di altri riuscimmo a raccogliere tutta una serie di informazioni, perlomeno che ogni volta che sentivo certi rumori praticamente nei bollettini riuscivamo ad avere notizie che c'erano state delle scosse.
Ecco Alessandro, a questo punto come ci si potrebbe confondere con disturbi radioelettrici causati per esempio da neon, da apparecchi domestici, oppure anche da disturbi atmosferici?
Allora, precisiamo che io abito in una zona di campagna e a quei tempi volutamente cercavo situazioni per ridurre al minimo i disturbi elettromagnetici. Avevo fatto anche delle attività professionali in cui dovevo mettere a punto dei ricevitori per ricevere dei segnali nelle ultralunghe e il sito da dove ascoltavo era particolarmente abbastanza silenzioso.
Anche dal punto di vista atmosferico?
Esatto, anche dal punto di vista atmosferico, cioè i classici suoni che si sentono nelle ultralunghe, cosiddetti whistler, i cori angelici, i canti degli uccelli, i fischi, quelli li avevo già sentiti e raccolti, che fra l'altro era una cosa che mi incuriosiva, insomma. In quel periodo cominciai ad approfondire un po' le notizie vere o presunte anche di quelle che sono le possibilità delle ultralunghe. Tra l'altro ero inciampato anche su delle notizie di presunti studi, dico presunti perché poi non ho approfondito più di tanto, comunque gli studi di Tesla, che già nel 1899 per esempio aveva realizzato un involgimento induttore per trasmettere energia attraverso la Terra, senza utilizzare conduttori elettrici. Questo si parla 1899 a Colorado Spring negli USA. Poi si mormora che aveva fatto degli studi per utilizzare la frequenza che lui aveva stimato di risonanza della Terra intorno agli 8 Hz per sfruttare diciamo alcune possibilità. Dopodiché gli studi se ne sono persi perché erano annegati nel cosiddetto pseudo segreto militare, ma insomma di fantasie ne hanno tirate fuori tante. Rimane il fatto che le LF, cioè le frequenze comprese fra i 3 Hz e i 3 kHz, presentano una notevole affinità anche con i ritmi biologici, con tutta una serie di fenomeni atmosferici, con tutta una serie anche di fenomeni che nulla hanno a che vedere con le emissioni di tipo industriale o di apparecchi. Tra l'altro, ecco, per dare un'idea, io dalla mia postazione riuscivo a sentire quando il vicino accendeva il televisore, ma il televisore, voglio dire, era in linea d'aria a meno di 800 metri, quindi riuscivo a distinguere i rumori industriali.
Ecco, io vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che questo tipo di teorie sono meno fantasiose di quanto possono apparire, no? Che possono far credere al trasformarsi in una specie di acchiappa fantasmi, no? Di un Ghostbusters che va in cerca di segnali radioelettrici, in quanto poi dopo lo studio della possibilità di prevedere terremoti attraverso il DLF è stato approfondito anche da fonti più autorevoli, no? Mi vuoi ricordare qualche
Sono
cosa?
Sono degli studi soprattutto di gruppi di studi di lavoro in Europa, c'era stato un progetto fatto dalla Grecia, d'accordo con gli americani e anche i francesi. L'Italia in quel tempo non era favorevole. Vorrei dire che allora mandammo anche tutta una serie di lettere e di informazioni a Boschi e all'Istituto di Geofisica, ma hanno avuto un esito ridicolo, del tipo: siamo impegnati a traslocare, abbiamo altre cose da fare, arrivederci e grazie. Insomma, questa è stata tutta la risposta. Avevamo proposto quindi di fare una specie di network di radioamatori appassionati per fare una serie di rilevamenti, ma fummo brutalmente respinti. Negli ultimi anni invece il campo degli studi, soprattutto grazie all'impegno dei radioappassionati, ha avuto un notevole sviluppo, perché uscirono per esempio anche degli articoli, seguito anche al terremoto che si è tenuto in California, quella scossa grossa, in cui la rete di trasmissione per i sommergibili aveva rilevato addirittura alcuni mesi prima tutta una serie di precursori, poi definiti così, che dimostravano che si stava stava preparando la scossa, e da lì sono partiti tutta una serie di studi in questo campo.
Cerchiamo un attimino di riepilogare. In sostanza il muoversi, no, della crosta terrestre, meno di quanto c'è sotto la crosta terrestre, provocherebbe
delle emissioni elettromagnetiche.
Delle emissioni elettromagnetiche nel campo delle VLF, o per i non addetti ai lavori, alle onde lunghe stiamo parlando.
Le ultralunghe, dai 20 kHz a scendere.
Ecco, in sostanza poi questo fenomeno andrebbe anche in parte a spiegare il perché numerosi animali, no, come cani e animali domestici, possano essere disturbati prima, no, dell'arrivo di un terremoto.
Però le teorie sono abbastanza controverse, perché hanno rilevato per esempio la sensibilità per esempio dei cani più che alle variazioni di campo elettromagnetico, anche ad altri fenomeni legati all'emissione di gas sotterranei che avvengono in condizione o prima di qualche terremoto. No, diciamo che gli studi sono stati portati avanti, perché come dicevo, già nell'86, ai tempi che poi uscì l'articolo in Radio Kit, era partito un progetto, come dicevo, di Tanzieff, che è un ricercatore, Orun Tanzieff, che era stato chiamato anche giù per l'eruzione dell'Etna in quegli anni. Era partito con una rete di rilevazione sia in Grecia, e un'altra rete era partita anche in Francia, e da lì hanno continuato alcuni studi. Al momento però il problema è che non si sa qual è il precursore specifico che segnala il terremoto, tranne il fatto che si verificano delle emissioni elettromagnetiche che hanno una forma abbastanza particolare.
Ecco, diciamo che purtroppo attualmente le ricerche in questo campo vengono assorbite quasi esclusivamente dagli investimenti per i satelliti, no, che studiano la Terra.
Sì, diciamo che il settore delle ultralunghe è un settore povero, perché non interessa quasi più a nessuno, in quanto i settori che tirano maggiormente sono le ultracorte, perché servono per le telecomunicazioni, e i satelliti hanno il vantaggio di rilevare anche spostamenti minimali della crosta terrestre, per cui si tende a utilizzare quegli strumenti lì, e la ricerca nel campo delle ultralunghe è lasciata all'iniziativa di radioappassionati o di gruppi così, ecco, di ricercatori privati. Ci sono vari gruppi che si occupano di questo nei siti. Se uno fa una ricerca in internet adesso si trovano veramente anche varie associazioni che si dedicano a questa attività.